Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa 80esima conversazione su Edith Stein che porta il titolo Il castello della coscienza. La scorsa volta abbiamo iniziato a trattare un'opera sicuramente minore, ma non per questo meno bella, di Edith che si intitola Il castello dell'anima, in cui Edith fa una breve presentazione del castello interiore di Teresa d'Avila e cerca di tradurlo in termini moderni, soprattutto in termini fenomenologici. La scorsa volta abbiamo presentato, fatto un'introduzione appunto sulla fenomenologia, sul suo metodo e sulla struttura della persona, proprio per richiamare quello che è l'approccio fenomenologico tipico di Edith Stein. Questa volta iniziamo invece a trattare le sette stanze di Teresa, perché Edith stessa nella sua opera ne fa una presentazione molto sintetica, proprio per chi non conosce Teresa e il castello interiore. Riserviamo poi al prossimo mese la conclusione dell'analisi delle sette stanze e soprattutto il commento che Edith fa a tutta la struttura di Teresa d'Avila e alla traduzione proprio in termini fenomenologici e all'apporto specifico che Edith dà a questa visione dell'interiorità della persona. Iniziamo appunto a trattare questo castello interiore di Teresa, che sappiamo essere composto di sette stanze. Queste sette stanze naturalmente non sono un'immagine simbolica, sette per dire le stanze fondamentali, in realtà sono molte di più. Quella centrale, la settima, in cui risiede Dio, proprio c'è nella persona l'inabitazione della Santissima Trinità, il percorso interiore spirituale proprio di continuo avvicinamento a questa settima stanza. Il passaggio da una stanza all'altra non è conseguenziale, cioè non è che dalla prima si passa alla seconda, dalla seconda alla terza, eccetera, eccetera. Ma in realtà sì, potrebbe anche essere così, però in realtà Dio è lì molto più libero di condurre la persona e soprattutto il percorso non è necessariamente lineare, cioè uno può arrivare alla quarta stanza, poi può tornare indietro alla terza, poi può passare alla quinta, proprio perché dipende molto da come è fatta dalla persona, da quanto risponde alla grazia e anche proprio dalla sua struttura. Naturalmente questa di Teresa è una rappresentazione possibile, okay? Non è del percorso spirituale, ma come sappiamo dalla storia della spiritualità esistono molte altre possibilità di rappresentare il cammino spirituale. Ecco, di sicuro c'è il prendere coscienza che l'obiettivo è quello di arrivare all'unione con Dio, che inabita ogni persona. Poi che lo vogliamo vedere come un castello, piuttosto che vogliamo percorrere un cammino molto più legato al discernimento delle consolazioni, delle desolazioni, eccetera, eccetera, come è quello di Sant'Ignazio negli esercizi, oppure lo vogliamo vedere come una salita a una montagna e questa montagna è Cristo, come lo vede San Giovanni della Croce nella salita al Monte Carmelo, e poi termina, salita che termina poi con il cantico spirituale e la fiamma d'amor viva. Ecco, queste sono tutte diverse modalità di presentare il cammino spirituale. Ovviamente noi abbiamo scelto questo qui di Santa Teresa d'Avila proprio perché Edith ne fa un commento e sappiamo quanto Teresa d'Avila è stata importante nella ricerca spirituale di Edith. Oggi non riusciamo sicuramente a trattare tutte le sette stanze, ne trattiamo solo quattro e poi le ultime tre e il commento di Edith lo riserviamo al mese di novembre. Dunque, per quanto riguarda la prima dimora, potremmo intitolarla come il conoscere se stessi. Una precisazione importante da fare all'inizio di questo itinerario, abbiamo detto, è che parlare della dimensione spirituale della persona in termini di sette dimore è una schematizzazione riduttiva all'eccesso, e questo lo dice proprio Santa Teresa. In realtà il castello è unico e irripetibile per ogni singola persona e contiene un'infinità di stanze. È molto importante tenere presente questo per non rischiare di cadere nella trappola della rigidità. Ogni persona unica sfugge a ogni schema e deborda da ogni classificazione. Purtuttavia, il focalizzare l'attenzione su queste sette è importante, perché esse segnano comunque delle tappe fondamentali nell'itinerario dell'orazione e dunque dell'amicizia con Dio. Ovviamente esse non sono affatto dei luoghi, ma dei modi di essere, degli atteggiamenti con i quali la persona si pone in relazione con Dio. Ad accumularne è il fatto che sono tutti modi concreti di amare quel Dio che chiama e attrae a sé. A cambiare da una stanza all'altra è la modalità di amare, non l'intensità di amore, e questo è molto importante, perché evita proprio il sentirsi inadeguati o il sentirsi indietro in un cammino spirituale. È vero che il cammino spirituale è fatto di progressione, ma questa progressione è un continuo perfezionamento della qualità dell'amore, ma il valore dell'amore sta proprio nell'intensità. Quindi se uno ama intensamente già a partire dalla prima stanza, ha già un grande livello di spiritualità, anche se è solo nella prima stanza. Questo non significa che allora bisogna accontentarsi, però per dire appunto come è importante avere la consapevolezza che la scelta più importante è quella di amare con tutto se stessi Dio. Poi è chiaro che proprio perché lo si ama, allora si desidera affinare la qualità dell'amore. Un'ultima avvertenza che ci suggerisce Teresa è quella di guardarsi dalla tentazione di usare lo schema delle sette stanze per controllare e valutare il proprio itinerario di preghiera. Al di là che è Dio che è sommamente libero di condurre le persone come vuole, e dunque anche per un sentiero completamente diverso da quello delle sette stanze, l'autovalutazione è sempre da evitare, perché soprattutto a livello spirituale nessuno è buon giudice di se stesso. Si pensi solo alle notti, le notti dello spirito, e alle alterazioni percettive che portano con sé. Sappiamo che quando uno è nella notte non ci vede, okay? Pensiamo alla notte fisica, e lo stesso vale per la notte spirituale. Se è un momento di desolazione, se è un momento di prova, è chiaro che la percezione che io ho di me o della mia interiorità, del mio cammino spirituale, sicuramente in chiave negativa. Quindi in realtà non è così, perché se sono in un momento di purificazione, significa che sto camminando bene, sto camminando verso Dio, però appunto non me ne rendo conto. Non entra nel castello la persona che vive in peccato mortale. Non chi commette un peccato mortale, questo è importante, perché commettere un peccato mortale può accadere anche a chi è in uno stato avanzato di preghiera. Perché? Perché la natura umana è fragile. Ma chi fa del peccato mortale il suo habitus? Quindi non è che se è la scelta di vivere consapevolmente in peccato mortale. Ecco, questo esclude la persona dall'ingresso nel castello. Ricordo che peccato mortale richiede materia grave, piena avvertenza, deliberato consenso. Quindi devono esserci tutte e tre queste condizioni. Non basta la materia grave. Ecco, anche nel centro della sua anima Dio risplende come un sole, ma il peccato oscura le pareti della stanza, così che il resto del castello resta avvolto nelle tenebre. Anche questo è un fatto molto importante. Anche chi vive in peccato mortale, nella sua settima dimora, custodisce la presenza di Dio, perché Dio inabita ogni uomo, anche il più grande dei peccatori. Dio non lascia mai la persona. Però, come dice Teresa, è come se le pareti di questa settima stanza fossero tinte di nero, quindi non è che il sole dentro non c'è, è che tu non lo vedi perché le finestre sono oscurate. Scegliere di entrare nel castello è il cambiamento più consistente, perché richiede un vero mutamento di abitudini, di stile di vita, di modalità di pensiero, di riferimenti valoriali. La persona percepisce un'aspirazione alla vita spirituale, ma ancora non ne ha esperienza. Le tentazioni a tornare alla vita precedente sono forti, quindi la lotta che deve sostenere è notevole e assorbe molte energie. Ciò che deve maturare nella persona che abita la prima dimora è la conoscenza di se stessa. Questo è il principio di ogni saggezza, anche semplicemente umana. Pensiamo al Tempio di Delfi. In realtà, in tutte le tradizioni religiose e in tutte le culture è presente il monito «Conosci te stesso». I padri della Chiesa, però, hanno subito corretto la prospettiva. La conoscenza di se stessi, per essere autentica, deve procedere di pari passo con la conoscenza di Dio. In ambito cristiano, il riferimento è naturalmente alla rivelazione. Il primo passo, riferendosi all'Antico Testamento, nella conoscenza di sé, passa attraverso l'atto creatore di Dio, ma anche attraverso la presa di coscienza del peccato e delle sue conseguenze. Fermarsi qui, però, è assai pericoloso, perché si rischia distruggersi di nostalgia per la bellezza iniziale, però perduta, dunque di cadere nello sconforto. È perciò fondamentale il secondo passo, cioè quello di riferirsi al Nuovo Testamento, in cui la conoscenza di sé si misura con Gesù. Egli entra personalmente nelle tenebre, prende su di sé la condizione dell'uomo e gli restituisce la sua primigenia bellezza con la sua morte e risurrezione. In lui e per lui, infatti, gli inferi vengono abitati da Dio. Dunque, per l'uomo non esiste più la notte dell'abbandono. Nella prima dimora, la persona è chiamata a maturare proprio questa duplice conoscenza di sé e di Dio. Per questo può iniziare il cammino di amicizia con colui dal quale si percepisce sommamente amata. Teresa fa notare però che la conoscenza di sé ha dei riverberi anche a livello psicologico. La conoscenza di sé, soprattutto in relazione alle proprie fragilità, debolezze, eccetera, può minare l'autostima, portare al ripiegamento, generare frustrazione e far scattare meccanismi di difesa. Il cammino rischia dunque di arrestarsi già a questo primo livello. Per questo Teresa invita a non distogliere mai gli occhi dalla bellezza della creatura, così come in principio è uscita dalle mani del creatore. Anche se la conoscenza di sé porta a prendere coscienza delle proprie deformità, la misericordia di Dio è il luogo in cui questa conoscenza avviene e il frutto che ne deve scaturire è l'umiltà. Ognuno è immensamente amato da Dio gratis, non per merito. C'è però un'umiltà ancora più grande, quella di Dio che si è abbassato fino a noi. Dunque, la consapevolezza della propria miseria diventa una sorgente di gioia. perché è la testimonianza che assolutamente nulla, come dice San Paolo nella sua lettera ai Romani, ci può separare dall'amore di Cristo. Pregare in questa prima dimora significa esattamente questo: non distogliere gli occhi dall'umiltà di Dio e lasciarsi pervadere dalla gioia che Dio prova nell'abbassarsi perché ci raggiunge. Ovviamente questo non deve diventare motivo per crogiolarsi nella propria miseria. Al contrario, è bene coltivare il desiderio di uscire al più presto da questa dimora, esprimendo la volontà di continuare a camminare e di progredire. È umiltà anche la fatica di pregare, il non riuscire, l'essere distratti, la tentazione di lasciar perdere, il non veder chiaro sulla propria situazione, la nostalgia per quello che si è lasciato. Realismo è riconoscere tutto ciò, pregare e offrire questa fatica a Dio con amore. Teresa parla però di determinata determinazione a non tornare indietro. È la fortezza di chi non si dibatte nelle proprie fatiche, ma di chi sta quieto, in silenzio, in esse, nella certezza di essere sotto lo sguardo amorevole di Dio. 3 sono i consigli offerti da Teresa per la preghiera. Primo, nella preghiera vocale o liturgica è importante prestare attenzione a tutte le invocazioni che ricordano l'abbassamento umile di Dio sulla povertà dell'uomo. 2. Nella preghiera mentale non va posta l'attenzione su un Dio verso il quale l'uomo dovrebbe innalzarsi, ma su quel Dio che per amore dell'uomo si abbassa. 3. Maturare la consapevolezza che Dio non è esterno, ma viene alla persona dall'interno di essa, dal centro del suo castello, perché ivi egli abita. Naturalmente, la conoscenza di sé deve essere accompagnata da un oggettivo cambiamento progressivo della vita, che deve farsi più sobria e più libera dalle inutili distrazioni. Quando Dio vede che la persona si è bene assestata nella prima dimora, allora la inviterà a entrare più profondamente nel castello, mostrandogli la porta della seconda dimora. A proposito di questa dimora, Edith commenta: la prima stanza in cui si entra attraverso la porta è l'autoconoscenza. Non si possono alzare gli occhi a Dio senza divenire consapevoli della propria bassezza. La conoscenza di Dio e la conoscenza di sé si sostengono a vicenda. Mediante l'autoconoscenza ci si avvicina a Dio. Perciò essa non è mai superflua, anche se si è già arrivati nelle stanze più interne. Ci fermiamo ora per un primo breve intervallo musicale. La seconda dimora possiamo intitolarla La notte, la lotta e la determinata determinazione. È una situazione che richiede fortezza d'animo, perché la tentazione di abbandonare il cammino è forte. Teresa è talmente consapevole di questo che scrive: a chi ha cominciato a rientrare in se stesso, chiedo la prospettiva della lotta non lo faccia tornare indietro. In questa stanza, infatti, non mancano le tentazioni di tornare al vecchio stile di vita, quello che si conduceva prima di decidere di entrare nel castello. Il grande dono, però, che Dio fa alla persona che sta in questa dimora è quella di iniziare a percepire con i sensi spirituali la sua voce, che invita ad avvicinarsi a lui. Questo fa nascere in lei una sorta di ansia per Dio, uno struggimento interiore che, pur essendo ancora molto carico di emotività, è comunque già amore per lui. Contemporaneamente, però, la persona sperimenta una sorta di incapacità a rispondere a Dio che la chiama, e questo è fonte di dolore. Questo passaggio è molto delicato. L'incapacità di rispondere con la coerenza della vita, infatti, può far virare verso lo scoraggiamento, cioè sfiducia, rabbia, sensi di colpa, progetti di rinuncia, oppure può far virare verso la confidenza, cioè se Dio invita sa quello che fa. È perciò molto importante, se si vuole proseguire il cammino, scegliere di continuare a percepire la sua voce e non soffocarla con i rumori derivanti dal nostro ripiegamento e dalla nostra frustrazione. La voce di Dio in questa dimora si fa percepibile non solo attraverso i sensi spirituali, ma anche attraverso intermediari e circostanze. Per questo è importante essere vigilanti. Tale attenzione ci educa a diventare delicati nei confronti di Dio, desiderosi e attenti di udire la sua voce, indipendentemente dal canale che egli sceglie di utilizzare e che talvolta può cozzare con il nostro gusto, ad esempio le prove, le malattie, i travagli della vita. La prima lotta, perciò, che in questa dimora ci si trova a sostenere è in realtà quella contro se stessi, le proprie ferite narcisistiche, perché non sappiamo rispondere come vorremmo, le possibili conseguente depressione e anche la tentazione di cadere in un eccesso di autoanalisi della propria condizione, che non lascia spazio alla fiducia in Dio. Le tentazioni sono ancora legate ai beni e ai piaceri temporali, vissuti in maniera autoreferenziale, come prima di entrare nel castello. È proprio questa autocentrazione che li fa essere laccio e zavorra. Per questo è necessario incamminarsi sulla via dell'educazione del desiderio. Dei beni temporali, infatti, non possiamo fare a meno. Oltretutto, essi in se stessi sono dei beni. E nel castello la persona entra con tutta se stessa, corpo incluso. Ma dobbiamo purificare la motivazione che ci fa volgere verso di essi. L'obiettivo è imparare a porre ogni bene, materiale, sensibile, naturale, intellettuale, morale, spirituale, soprannaturale, al servizio della relazione con Dio, con gli altri e con gli stessi beni creati. Naturalmente, questo è un cammino lento e progressivo. Le stesse purificazioni, come insegna San Giovanni della Croce, sono a fasi successive e ricorrenti, mai radicali e una volta per tutte. Proprio per la fatica del cammino, Teresa invita a instaurare relazioni di amicizia con persone che hanno scelto di percorrere lo stesso cammino verso la settima dimora, in modo da poter essere gli uni per gli altri sostegno e incoraggiamento. Un'importante specificazione: l'appartenenza reciproca della persona e di Dio potrebbe apparire totale solo nella settima dimora. In realtà, già in questa seconda lo è, perché si è intuito che Dio è il tutto e per lui si lotta con perseveranza. D'altro canto, anche Dio ha iniziato a donarsi, anzi, egli ha preso l'iniziativa chiamando a sé la persona. Certamente egli le si dona in proporzione alla capacità di accoglienza che essa man mano sviluppa. Un terreno di lotta particolarmente consistente è quello della preghiera, esperienza qui assai faticosa. Da un lato è necessario imparare ad acquisire la custodia di se stessi, in modo da essere facilitati a raggiungere uno stato di raccoglimento. Dall'altro si sperimenta una sensazione di inutilità, di impotenza. Alla persona sembra di non ricavare alcun vantaggio o risultato apprezzabile dal suo stare in orazione. Esattamente qui sta l'opera di Dio, che permette alla persona di vivere questa desolazione perché impari a staccarsi dalle gratificazioni emozionali legate alla preghiera. Soltanto in questo modo, infatti, il cuore viene educato a cercare Dio per se stesso e possono essere poste delle fondamenta solide per un'autentica relazione con Lui. Altrimenti il rischio è sempre quello della ricerca di sé o delle gratificazioni per sé. È questa la ragione per cui Teresa sostiene che è necessaria una molto determinata determinazione, perché lo staccarsi da se stessi è non solo faticoso, ma anche doloroso. Da autentica maestra di spirito, però, Teresa non esita a dare alcuni suggerimenti molto concreti per vivere questo stato di desolazione. Primo, non valutare la propria preghiera a partire da quanto noi percepiamo di essere stati con Dio, ma dalla certezza che deriva dalla fede che Dio è stato con noi. È questo che rende il tempo della preghiera sempre e comunque fecondo. Secondo, siccome la tentazione in questa dimora è di tornare fuori dal castello, è utile riflettere sul valore dei beni. Cosa li rende autenticamente preziosi? Cosa in essi ha sapore di eternità? Essi sono dei beni, ma non sono il sommo bene. Terzo, lasciare ampio spazio alla bellezza e alla bontà di Dio. Egli mette in cuore un sensibile desiderio di Lui. Questo favorisce il soffermarsi a sospirare la sua compagnia. Quarto, se Dio è effettivamente percepito come somma bellezza e bontà, allora la desolazione che egli permette che noi viviamo non può che avere per fine il goderlo appieno. Inoltre, il dolore e sofferenza non sono state estranee a Gesù di Nazaret. Il soffermarsi sulla sua passione può essere assai fecondo. Quinto, un altro ausilio è ripetere frequentemente l'invocazione del Padre nostro: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Resta comunque sempre valida l'osservazione che gli ostacoli che si incontrano sul cammino non sono sempre gli stessi e non sono uguali per tutti. Riguardo questa dimora, Edith commenta: viene qui da chiedersi che cosa possa muovere l'uomo del tutto esteriore a entrare dalla porta della preghiera quando egli non percepisce ancora questi richiami. La santa non lo spiega, Io suppongo che ella dia quasi per scontato ciò per gli uomini che, per la loro educazione religiosa, sono abituati a pregare a dati intervalli e sono abbastanza istruiti nelle verità di fede per pensare a Dio quando pregano. Ci fermiamo ora per un secondo breve intervallo musicale. La terza dimora potremmo intitolarla la gratuità. La lotta che ha caratterizzato la permanenza nella seconda dimora ha portato come frutto maturo la decisione di non uscire dal castello interiore, cioè di non interrompere la relazione di figliolanza che lega la persona a Dio. L'habitat naturale è divenuto la preghiera. La giornata è costellata di continui atti di preghiera, cioè di pensieri e movimenti del cuore rivolti a Lui. Ci sono anche costanti appuntamenti con Dio, quali ad esempio la meditazione quotidiana. La volontà si è fortificata al punto tale che volontariamente non si sceglie di commettere peccati. Come abbiamo già avuto modo di dire prima, la persona può però cadere anche in peccato mortale a causa della fragilità umana, ma questo è assai diverso dalla deliberata scelta di vivere in uno stato di peccato. A questo punto, perciò, può essere aperta la porta della terza dimora, l'ultima nella quale la persona può giocare un autentico ruolo attivo. Come abbiamo detto nell'introduzione, è sempre Dio a prendere l'iniziativa di chiamare a sé, l'abbiamo detto il mese scorso. Ciascuno è sommamente libero di rispondere o di lasciar cadere l'invito. Nelle prime tre dimore, però, la persona è chiamata a operare in maniera molto fattiva e concreta. Nelle quattro successive, invece, si è chiamati a lasciar fare, come avremo successivamente modo di vedere. La terza dimora è quella nella quale si trova essere una gran parte di persone spiritualmente impegnate per la loro esistenza intera, o almeno per la maggior parte di essa. Una nota dominante che le caratterizza è una sorta di timore, perché è ancora facile voltarsi indietro e andarsene dal castello, nonostante ciò che si è maturato nella seconda dimora. Esempio tipico è quello evangelico del giovane ricco. Gesù conosce le tante opere belle e buone che egli fa, per questo gli domanda un di più. Ma egli se ne va e questo suo declinare l'invito ha per conseguenza il rannuvolamento del cielo interiore. Anche la persona che vive in questa terza dimora ha una vita di preghiera solida e costante. Al contempo, le sue giornate sono autenticamente ricche di opere buone. Il pericolo è però quello di impadronirsi di tutto ciò, al punto da aspettarsi, in maniera talvolta molto sottile, che Dio le ricompensi per questo stile di vita. Corrono il rischio di arrogarsi diritti su Dio, come se egli fosse in dovere di ripagarle con speciali privilegi o consolazioni spirituali e non solo questo. Ugualmente, proprio a motivo delle opere, sono tentati di spadroneggiare anche sul prossimo, assumendo atteggiamenti di superiorità, perché si credono più perfetti oppure si credono dei benefattori. Naturalmente questo non accade in maniera palese. È che queste persone hanno forse talmente organizzato e pianificato la loro vita spirituale che si sono come autocanonizzate. E dunque i loro atteggiamenti nei confronti di Dio e degli altri non sono che una semplice declinazione di questo. La via per non cadere in questa trappola è di non considerarsi protagonisti e artefici del proprio cammino spirituale. È un equilibrio difficile, perché in effetti è richiesta tutta l'opera di corrispondenza attiva alla chiamata di Dio, ma è necessario tenere desta la consapevolezza che quella della persona è sempre e solo una risposta che deve nutrirsi di due virtù fondamentali. La prima, l'umiltà, che è la memoria della nostra vera identità, fatta di splendore, ma anche di miseria. La seconda virtù, l'obbedienza, che è la risposta alla continua chiamata di Dio. L'obbedienza è la chiave di volta di questa terza dimora. La persona, come abbiamo visto, è infatti tentata di fermarsi, ritenendosi come arrivata dentro uno stile di vita caratterizzato sia dalla presenza di una relazione con Dio, sia da opere derivanti dalla fede. Dio invece non cessa di chiamare e di proporre orizzonti di sequela sempre più totalizzanti. C'è sempre un di più. Dunque è importante continuare ad ascoltare la voce di Dio nella preghiera meditativa, affinando l'orecchio a rispondere nella concretezza della vita quanto si è udito. Uno strumento particolarmente utile è l'accompagnamento spirituale, perché è il contesto più idoneo per discernere la volontà di Dio passo dopo passo. La presenza di colui che accompagna è il mezzo più efficace per non cadere nel tranello dell'autoreferenzialità. Sappiamo infatti molto bene di come si possa vivere anche i valori evangelici in maniera autocentrata, e non per puro amore verso Dio e i fratelli. Proprio per questo, la nota caratteristica della terza dimora è la gratuità. Il lavoro sinergico della persona e della grazia sta infatti nell'esercizio continuo di vivere in uno stato di obbedienza, per non coltivare pretese su Dio e sui fratelli, ma per educarsi a vivere in una dimensione di dono gratuito, di puro amore, di quell'amore che non ha altra ragione che se stesso. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Questa invocazione del Padre nostro può essere la giaculatoria che accompagna chi si trova nella terza dimora, perché la sua anima terra possa divenire anima cielo. Edith commenta questa terza dimora in questo modo: tutto ciò che abbiamo fin qui descritto mostra il cammino naturale normale dell'anima verso di sé e verso Dio. Con ciò non si vuole dire che in questa fase non entri in gioco il soprannaturale. Al contrario, ogni stimolo che muove l'uomo a rientrare in sé e lo fa camminare verso Dio deve essere visto come effetto della grazia, anche se ciò avviene tramite fatti e moventi naturali. Ma tutto ciò che fino a questo punto l'anima conosce di Dio e dei suoi rapporti con Lui viene dalla fede e la fede viene dall'udito. È scaduto il tempo, ci riserviamo le prossime dimore al mese di novembre. Grazie, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo mese.